Praticamente ieri sera con un giro di mail e telefonate nel momento in cui si è diffusa la notizia, un centinaio tra studenti e attivisti di centri sociali e sindacati di base si sono ritrovati all'incrocio tra Via Roma e Corso Vittorio Emanuele a Palermo. L'occasione era di quelle ghiotte, come dicevamo. Mario Monti era presente in città ad un convegno su fondazioni bancarie e casse di risparmio presso il Teatro Biondo. A niente è servito il tentativo di far passare in sordina la presenza del Presidente del Consiglio. E non appena trapelata la notizia, gli attivisti hanno subito deciso di andare a dare un caloroso benvenuto, per così dire, al governo dei banchieri e degli esponenti di quegli istituti di speculazione bancaria e finanziaria andati a celebrarlo. Una volta giunti in via Roma, però, un ingente e spropositato dispiegamento di forze dell'ordine ha loro impedito il passo, paralizzando per circa 3 ore l'intero traffico cittadino. Il tutto nonostante Monti avesse declinato all'ultimo momento l'invito, partecipando solo in videoconferenza all'incontro. E a proposito di Monti, a Venezia un gruppo di una trentina di giovani dei centri sociali del nord-est con guanti e mascherine ha imbrattato stamattina la hall dell'hotel Monaco e Gran Canal di Venezia, che questa sera accoglierà una cena di gala a cui parteciperanno il premier Mario Monti, salvo disdette dell'ultima ora, e il ministro dell'ambiente Corrado Clini, oltre a vari esponenti del mondo finanziario che domani presenzieranno all'isola di San Clemente il workshop del consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti. I manifestanti hanno gettato all'ingresso dell'albergo cibo avariato, vermi e letame ed esposto uno striscione con la scritta "Terremoto, crisi, grandi nave, niente da festeggiare". Le cene di gala offerte dai distruttori di Venezia, spiega il portavoce dei centri sociali Tommaso Cacciari, sono quantomeno di cattivo gusto in un paese segnato dalla crisi economica e dal terremoto. Quindi, come vediamo, da Palermo a Venezia non c'è spazio per comitati di accoglienza e di benvenuto per Mario Monti e i suoi soci. Passiamo a parlare di Notab. Continua l'udienza per Nina e Marianna, mentre Pinuccio e Jack sono liberi. Dopo la revoca per entrambe delle restrizioni di libera circolazione in Valsusa, il PM Quaglino chiede ben un anno con attenuanti generica per Nina e un anno e un mese per Marianna, le due compagne Notab arrestate diversi mesi fa. L'ultima udienza del primo grado di questo processo avrà luogo l'11 luglio alle ore 9 con la replica del PM alle ringhe di eventuali controrepliche e la sentenza del giudice. Dopo una lunga arringa, il PM Quaglino ha chiesto un anno ed un mese per Marianna e un anno per Nina, come dicevamo poc'anzi, non dimenticandosi nella sua retorica orazione di sfruttare tutti i cliché tanto in voga in questo periodo, dal citare Pasolini quando si parlava dell'operato delle forze dell'ordine al riscoprirsi mamma quando criticava una dei test per aver dichiarato di aver fornito del limone a Marianna, in cui rivedeva l'età di una figlia per alleviare le conseguenze dei CS. Di tutt'altro tono invece le arringhe dei due avvocati difensori, che ovviamente hanno chiesto l'assoluzione per entrambe le imputate, dimostrando in tutto il processo le incoerenze e lacune nelle dichiarazioni dei test dell'accusa, soprattutto da parte della Digos, nonché la veridicità delle dichiarazioni di una delle indagate, dimostrando attraverso prove filmate fornite dalla polizia scientifica come in quella serata, oltre a lacrimogeni da alzo zero, almeno in un paio di occasioni, i poliziotti lanciassero pietre nei confronti dei manifestanti. Confermati i 2 giorni d'arresti domiciliari per Pinuccio e Jack, Notav colpevoli di solidarietà con gli operai pugliesi che rischiano il licenziamento, vengono liberati oggi con inizio del processo il 27 giugno. E a proposito di operai, sono gli operai della Piaggio questa mattina a scendere in piazza e a bloccare i binari con un sit-in. Hanno bloccato dei treni per una mezz'ora i lavoratori della Piaggio, che hanno fatto un comizio per convincere gli studenti a protestare con loro. Per loro sit-in sui binari della stazione ferroviaria, con conseguente blocco dei treni regionali sulla ferrovia Firenze-Pisa dalle 9 del mattino alle 9:30, quindi una mezz'oretta di blocco massiccio. Solo dopo i convogli hanno ripreso a circolare con qualche ritardo. I lavoratori, che stanno scioperando in difesa dell'articolo 18, Si sono uniti infatti alcuni studenti delle scuole superiori di Pontedera e un gruppo di universitari. La protesta è stata organizzata dall'RSU FIOM in Piaggio. Operai della Piaggio di Pontedera di nuovo in sciopero con picchetti davanti ai cancelli iniziati dalle 5. L'obiettivo era radunare lavoratori per poi manifestare al polo scolastico della città, dove sono riuniti gli istituti superiori pontederesi. A organizzare la protesta è stata appunto l'RSU Piaggio, i cui delegati stanno incontrando i rappresentanti degli studenti per far uscire i ragazzi delle scuole. Il comizio sulla difesa dell'articolo 18 davanti all'ITC Fermi con gli operai strada e i giovani affacciati alla finestra è stato il momento conclusivo di questa intensa giornata. Passiamo a un'altra notizia, leggiamo da contropiano.org. Una cinquantina di fascisti di Casa Pound fanno irruzione in un locale alle porte di Roma, aggrediscono il pubblico e bloccano il concerto. Ma chi li manda è la domanda. Un redattore musicale va all'Orion di Ciampino a vedere un concerto per scriverne la recensione, invece ci trova i fascisti di Casa Pound che aggrediscono il pubblico e poi costringono il concerto allo stop. Sono circa una cinquantina, organizzati secondo una precisa logica militare, un gruppo di una ventina circa al centro del locale e gruppetti da cinque intorno più distanti. Tre di loro sembrano dare ordine ai militanti, che sono pronti a scattare a comando come i pitbull incattiviti per le gare clandestine dei cani. Durante l'esibizione del gruppo Spalla sono tutti raggruppati dietro e lanciano slogan come Zippo Libero oppure Dove sono gli antifascisti, e vengono subissati dai fischi di oltre 1000 partecipanti all'iniziativa. Nel cambio palco guadagnano velocemente le prime file, espongono una bandiera di Casa Pound, minacciano e appaiono davvero fuori luogo in mezzo a un pubblico in stragrande maggioranza di giovanissimi che ha solo voglia di divertirsi nella maniera più giusta. Nelle loro facce invece la voglia di divertimento non si nota, sono imbronciati, abbruttiti dalle cose che hanno in tasca e dagli ordini che stanno per arrivargli. I fascisti del terzo millennio che sono sotto al palco vengono apostrofati dal cantante di Boston con le parole Fascist Asshole, e si alza altissimo il coro fuori fuori di tutto il pubblico. Ricordiamo che era il concerto dei Dropkick Murphys, storica band statunitense. Il concerto riprende in mezzo alla pista. Fanno 5 di Casa Pound, 5 della sicurezza, scusate, fanno letteralmente da ombra ai gruppetti centrali, impedendogli di dare fastidio, ma ci sono gruppetti laterali che fanno da diversivo e continuamente c'è qualche ragazzo che viene minacciato o spintonato. È in questo modo che i fascisti di Casa Pound pensavano di partecipare al concerto di un gruppo di cui si dichiarano addirittura fan. Tempo libero casualmente degenerato oppure preventivata organizzata aggressione? Chi li manda? Verranno anche questa volta protetti politicamente dall'assurdo governo di questa città e da quella stampa che etichetta le aggressioni fasciste ogni volta come risse o eccessi da bulli? E ne abbiamo veramente sentito e letto di svariate, di notizie apostrofate così. Risponderanno a questa domanda con «Ma allora le foibe? O almeno questa volta avranno argomentazioni?» Ma non sarà anche per questa assenza di argomentazioni che nessuno vuole dialogare con loro? Non sarà che parlare con gli stupidi si finisce per diventare stupidi di conseguenza? E che la violenza ancora una volta va combattuta con l'informazione, con le testimonianze dirette, con i redattori musicali che questa volta di musica proprio non riescono a parlare? E a proposito di neonazisti, dall'Italia alla Grecia, con l'ultima notizia di questo GR, per parlare di un deputato neonazista greco che ha aggredito e picchiato due colleghe della sinistra radicale durante un dibattito televisivo trasmesso in diretta da Antenna 1. La procura di Atene ha ordinato il suo arresto, stando a quanto precisato da una fonte giudiziaria. Ilias Kasidaris, portavoce del partito neonazista Alba Dorata, ha perso la pazienza quando il deputato di Syriza, Rena Duru, ha ricordato il processo che lo vede imputato per complicità in una rapina a mano armata risalente al 2007. Il processo si è aperto ieri, ma è stato aggiornato a lunedì prossimo. L'attivista neonazista ha prima versato un bicchiere contro Duru, insultandola, quindi si è rivolto all'altro collega, Liana Canelli, che si era alzata per protestare, colpendola con schiaffi e pugni in pancia. Kasidiaris ha quindi lasciato gli studi televisivi. Un giornalista dell'emittente ha raccontato che alcune persone hanno cercato di bloccarlo, ma inutilmente. La violenza delle immagini ha suscitato una forte impressione nel paese, che ha comunque eletto Alba Dorata dentro il Parlamento greco, chiamato nuovamente alle urne per il prossimo 17 giugno per rinnovare il Parlamento. Dopo il successo del 6 maggio scorso, quando ha ottenuto il 6,9% dei voti, Alba Dorata potrebbe conquistare alla prossima tornata elettorale circa il 4% delle preferenze e sedere in Parlamento. Bene, questo è il modo che più gli si addice a fare il loro tipo di campagna elettorale. Con questa notizia abbastanza triste chiudiamo il GR di oggi, vi ringraziamo per l'ascolto e l'attenzione, rimandiamo l'appuntamento con l'informazione a domani, sempre alle 20, sempre su bandaradio.info, e vi ricordiamo che allo stesso orario domani vi sarà un dibattito epica, etica e calcio, splendore e miseria del gioco più bello del mondo, che fa... da startup alla quinta edizione di Mediterraneo Antirazzista, il dibattito con Carlo Balestri e Mauro Valeri, rispettivamente sociologo che ha scritto diversi libri sul mondo ultras e su diverse comunità di immigrati, e l'altro invece è uno degli organizzatori del Mondiale Antirazzista, si terrà al centro sociale di Piazza Santa Chiara. Giorno 10 invece vi sarà una festa a Piazzetta Mediterraneo per festeggiare appunto un anno dalla piazza, occasione per confermare tutte le squadre iscritte al Mediterraneo di quest'anno e formulare i gironi che saranno poi comunicate per ogni singolo settore sportivo. In più vi sarà anche il concerto degli Urania. Ricordiamo le date del Mediterraneo Antirazzista, che si svolgerà per il quinto anno consecutivo al Velodromo Paolo Borsellino. Le partite cominceranno il 14 e si finirà il 17 giugno. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata a tutti e a tutte.